Bene amici, buonasera, bentornati a una nuova puntata del nostro programma RAI Argentina al Mondo dal vivo su www.rai.com.ar, sulle onde corte, frequenza 9395 kHz dal relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America. Saluto Caritina Kosulic, buonasera.
Buonasera, saluto il mio collega Marcello Cello Ayala e il nostro fonico Guillermo Vega. Ricordiamo agli ascoltatori il nostro indirizzo email raeitaliano@gmail.com, il nostro Facebook RAE Argentina, il nostro Twitter @RAE Argentina e @RAE Italiano. Se volete inviarci i vostri rapporti di ascolto... Scusi?
No, niente.
Scusi,
niente.
Diceva?
Dicevo di sì.
Diceva di sì?
Certo.
Come lo diceva?
Sì.
Secondo. Allora, basta. Basta.
Okay. Basta coronavirus.
Basta.
Lasciaci in pace.
Sì, basta. Inoltre, sì, tutti siamo in pensiero. No, sul serio.
Ho capito, sì.
Sì,
certo. Va bene,
tutti
ma no,
stiamo
no,
in pensiero. È no, una specie di ansia che ci mette questo problema.
Sì, certo. A parte i nostri ascoltatori in Italia che... non la stanno passando bene,
no.
Migliaia di morti nel nostro carissimo, bellissimo paese.
250 morti.
Un sacco di persone malate.
Ieri, in un giorno.
Appunto, quindi la situazione è molto, molto difficile. Ormai, per fortuna, si è capito che è una situazione molto seria, quindi già... il comportamento anche civile degli italiani sta essendo, è un esempio, oggi come oggi è un esempio di civiltà quello che sta facendo l'Italia, quindi complimenti ai nostri carissimi amici che hanno cominciato un po' così cos'ha per capire cos'era questo coronavirus, per ora veramente si sono messi a lavoro e stanno facendo molto bene. È difficile la situazione comunque.
Allora, dicevamo che se volete scriverci, se volete inviare i vostri rapporti di ascolto, lo potete fare a qslrae@gmail.com.
Molto bene, amici. Questo è il momento giusto, adatto per i titoli del nostro radiogiornale. Argentina, coronavirus, il governo sospende voli di zona di contagio e dichiara l'emergenza sanitaria. Il ministro dell'economia, Martin Guzman, ha parlato della riduzione del debito estero che dovrà essere sostanziale. Il Parlamento argentino ha approvato il progetto di legge su tagli a pensioni di privilegio. Inflazione a febbraio al più 2%, il minor aumento da gennaio 2018. Parliamo ora dello sport, calcio, Coppa della Superliga 2020, il torneo che inizia stasera si giocherà a porte chiuse. Queste sono le notizie. Il ministro dell'economia argentino Martín Guzmán ha ribadito che Buenos Aires punta ad una riduzione sostanziale del debito estero attraverso il negoziato con i creditori privati recentemente avviato. Lo ha dichiarato in un'intervista rilanciata dalla stampa locale, nella quale ha sottolineato che l'Argentina attualmente non ha la capacità di pagare gli interessi nei prossimi anni. Secondo Guzmán, inoltre, l'attuale situazione di crisi globale richiede che tutte le parti dimostrino flessibilità. Non accetteremo nessuna proposta che non sia sostenibile. Saremmo assolutamente intransigenti su questo punto, ha quindi aggiunto il principale stratega del negoziato argentino con i creditori privati. Il ministro ha quindi affermato che se qualcuno crede che porteremo avanti un negoziato che poi dovrà essere ripreso, si sbaglia. Il presidente argentino, Alberto Fernández, ha firmato lunedì un decreto che autorizza il governo a negoziare la ristrutturazione di oltre 68 miliardi di dollari del debito estero. Il testo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, non include i 44 miliardi di dollari elargiti dal Fondo Monetario Internazionale nel quadro dell'accordo di assistenza stand-by firmato dal governo dell'ex presidente Macri nel giugno 2018. Lo stesso presidente ha dichiarato in un'intervista rilasciata a Canal 9 che l'obiettivo del governo è fare in modo che il debito sia sostenibile e che l'Argentina rispetti i suoi obblighi, ma non sulla pelle della gente. Il Parlamento argentino ha approvato il progetto di legge sui tagli a pensioni di privilegio. Ieri, con il voto favorevole del Senato in seconda lettura, il progetto di legge presentato dall'esecutivo che punta a ridurre in modo sostanziale le cosiddette pensioni di privilegio. Tra queste figurano in particolar modo quelle dei giudici e funzionari dell'amministrazione di giustizia e del servizio diplomatico. La legge è passata con 41 voti a favore contro 21, con l'appoggio della maggioranza del governo di Frente de Todos e di alcuni settori dell'opposizione. Ha votato contro invece la coalizione che fa capo all'ex presidente Mauricio Macri, Juntos por el Cambio, che ha presentato un progetto separato. Il progetto approvato aumenta i contributi per queste categorie dall'11 al 18% e fissa il calcolo delle pensioni corrispondenti all'82% dello stipendio, non più in base al livello dell'ultimo stipendio ma alla media degli stipendi degli ultimi 10 anni. Il governo di Fernández giustifica la riduzione delle pensioni in questo settore con la necessità di equilibrare il sistema pensionistico e di effettuare tagli non tanto alla base, dove le pensioni minime sono già al di sotto della soglia della povertà, quanto al vertice. Il testo fa riferimento alla particolare situazione di emergenza economica e fiscale in cui versa il Paese. Nel testo di legge l'esecutivo evidenzia soprattutto lo squilibrio fiscale generato dal sistema previdenziale della giustizia, dove 17.600 funzionari in attività versano circa 500 euro in media mensili, mentre 7.000 beneficiari percepiscono una remunerazione media di circa 4.300 euro mensili. Il governo sottolinea inoltre che la remunerazione massima prevista dal sistema previdenziale della giustizia è pari a oltre 11.000 euro, un valore 55 volte superiore alla pensione minima del sistema previdenziale comune e 7 volte superiore alla pensione massima prevista. Il progetto si inquadra all'interno della necessità da parte dello Stato di tagliare la spesa pubblica per raggiungere quanto prima l'obiettivo dell'equilibrio fiscale, un obiettivo che lo stesso ministro dell'economia, Martín Guzmán, ha ammesso che non verrà raggiunto prima del 2023. L'inflazione a febbraio in Argentina è stata del più 2%. Lo riferisce l'Istituto Nazionale di Statistica e Censimenti. Si tratta del minore incremento mensile dal mese di gennaio 2018. Nonostante la decelerazione, il dato dell'incremento sui 12 mesi a partire da marzo 2019 rimane ad ogni modo elevato con un 50.2% e a trascinare al rialzo l'indice dei prezzi a febbraio, che nel calendario australe è il secondo mese delle vacanze estive, sono le voci relative a ristoranti e hotel con più 3.1%, alimenti e bevande 2.7 positivo per cento. A contenere l'ascesa dell'inflazione invece le voci relative alla tariffa del servizio con solo 0.6% e ai servizi della salute con lo 0.4%. La decelerazione avviene in un contesto di congelamento delle tariffe dei servizi e del combustibile e di calmieramento dei prezzi dei prodotti primari. Il governo ritiene ad ogni modo che il regime di congelamento delle tariffe dei servizi attualmente vigente sarà provvisorio e che lo schema tariffario verrà rivisto per portarlo ad un livello ragionevole ed accessibile. Lo ha dichiarato il ministro della produzione, Matthias Kulfas, in occasione dell'annuncio a inizio mese di un'estensione del programma di prezzi morigerati che include le catene di distribuzione all'ingrosso. Non si tratta di sostenere il congelamento delle tariffe per molto tempo, ma di portare a termine una revisione che permetta di ridurre, dove possibile, il costo del sistema elettrico e del gas e di poter generare tariffe ragionevoli, ha dichiarato il ministro Kulfas. Abbiamo riscontrato una recezione piuttosto positiva su questo punto, ha aggiunto il ministro, che ha ribadito che si tratta di uno strumento per contribuire a ridurre l'inflazione. Situazione del coronavirus in Argentina. Il governo ha sospeso per 30 giorni, a partire da venerdì 13 marzo, tutti i voli provenienti da Europa, Stati Uniti e Cina, Giappone, Corea del Sud e Iran. Lo ha fatto attraverso un decreto presidenziale, nel quale viene stabilito inoltre l'obbligo di isolamento per 14 giorni di tutti i viaggiatori provenienti da queste zone e viene dichiarata l'emergenza sanitaria a livello nazionale per il periodo di un anno. Il governo si riserva attraverso il decreto anche il potere di disporre la chiusura dei musei, centri sportivi, sale giochi, piscine e luoghi pubblici, oltre a quella di sospendere spettacoli pubblici ed eventi di massa. La disposizione prevede inoltre l'applicazione di azioni penali contro chi non rispetta l'obbligo di quarantena. In una situazione di allarme diffuso è imprescindibile il ruolo dello Stato per prevenire, tranquillizzare e garantire la protezione alla popolazione, ha dichiarato il presidente Fernandez, annunciando il decreto con un messaggio a rete unificata trasmesso nella notte di ieri. La realtà è che questa pandemia fa appello a tutti noi come società, ha aggiunto. Per questo ho emanato un decreto che dichiara l'emergenza sanitaria e assegna facoltà speciali al governo. Tra le facoltà speciali che si attribuisce il governo attraverso il decreto è anche quella di fissare un prezzo massimo per le mascherine e per l'alcol in gel, oltre a quella di garantire l'approvvigionamento delle merci. Nel frattempo, nella giornata di ieri sono stati confermati 10 nuovi casi di contagio che portano il totale di persone infette in Argentina a 31. Si tratta ancora di casi importati, nei quali sono stati accertati viaggi nelle zone a rischio nelle settimane precedenti o relazioni vicine o parentali con persone che hanno viaggiato. Le autorità, segnala il bollettino giornaliero del Ministero della Salute, hanno avviato anche in questi casi le corrispondenti indagini epidemiologiche per individuare e accertare i contatti più prossimi per dare corso alle misure di isolamento preventivo domiciliare in base a quanto stabilito proprio dal decreto emanato ieri dal presidente Alberto Fernandez. Passiamo ora allo sport, calcio, Coppa della Superliga 2020, il torneo che inizia stasera si giocherà a porte chiuse. Quindi comincia il secondo torneo della stagione in Argentina, la Coppa della Superliga, che vede sfidarsi le 24 squadre del massimo campionato argentino divise in due gironi da 12 squadre ciascuno. Si giocherà però a porte chiuse dopo il decreto governativo che vieta la presenza di pubblico nelle manifestazioni sportive, decisione presa per cercare di contenere la diffusione del Covid-19 in Argentina. Gimnasia e Esgrima La Plata, Banfield, aprirà stasera il torneo che, se tutto va bene, si concluderà domenica 17 maggio, qualificandole le prime due dei due gironi alle semifinali che si giocheranno la settimana dopo. A fine maggio è prevista la finale e la vincitrice del torneo conquisterà automaticamente un posto nella Libertadores 2021.
Un po' di musica, ascoltiamo Cipi Cipi, il titolo del brano interpretato da Charlie Garcia.
Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera, tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada, vete de aquí, porque yo voy donde nunca estoy, donde nunca fui. Tu mano con calma, la cosa es así, ya se hace de noche, me tengo que ir.
Argentine vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Dai, 世界に向けて Argentina.
Rai, Argentina al mundo.
La Rai, Argentina al mondo.
Rai, Argentinian in die Welt.
Rai, Argentina al mondo.
Molto bene amici, ecco l'attualità di X numero 108 di questo venerdì marzo 13 del 2020 a cura di Arnaldo Slaen. L'emittente clandestina radio Itahuka trasmette per il Ruanda il sabato dalle 18 alle 19 UTC sulla frequenza 15.420 kHz via Madagascar con 250 kW di potenza in lingua Kinyarwanda. Sentiamo Radio Itahuka.
Kandi badashobora kugira mu gihugu cyane kubera kwima uburenganzira bw'ikiremwa muntu kubera gutotezwa kubera kwitwa ariko kumva wagira amahoro ku gihugu batari ubu reba uratangira kuti abanyarwanda b'impunzi buze Kongo nta nubwo twabavuga ko imvura uvuze ngo hari inkambi ebyiri cyangwa eshatu abanyarwanda buzuye muri Kongo yose azo za Bukavu za Kinshasa tuvuge za Kisangani n'ahantu bashobora gusanga impunzi z'abanyarwanda abo banyarwanda tuvuga ngo baba bagiye gusanga imibereho nk'uko tubona abanyagihugu bandi bagenda bajya guhaha mu mahanga ab'u Rwanda bo bagenda kubera yuko baba bagenda kugira ngo bakize ubuzima bwabo nuko bagenda imitungo yabo yose ituma gufatirwa cyangwa guhugurwa ariko twababwira abanyarwanda tuvugana nabo cyangwa tumaze kuganira nabo bari mu nkambi zitandukanye nubwo hariho abanyarwanda bari mu nkambi za Marawi.
Era Radio Itahuca. È interessante ascoltare il segnale audio sulle onde corte di Iran International TV sulla nuova frequenza 11.560 kHz. È stata ascoltata a partire dalle 9.30 UTC e dalle 11.55 UTC da Erevan in Armenia con 100 kW di potenza in lingua Farsi. L'emittente dell'organizzazione religiosa Lutheran World Radio, nota in lingua Fulfude come Soti Linghilia ed in lingua inglese come Voice of Gospel, trasmette quotidianamente in lingua Fulfude dalle 18.30 alle 18.58 sulla frequenza 9.800 kHz da Issoudun, Francia, con 500 kW di potenza per l'Africa occidentale. Code Radio International è un'altra emittente clandestina che trasmette quotidianamente in lingua Fulfude per la Nigeria dalle 19 alle 19.30 UTC sulla frequenza 6.180 kHz da Issoudun, Francia, con 100 kW di potenza.
Nannan bo hada taskaram jiya ne min da wanda benin ta taskaram duniya siyasa ima kodi kodi wonder kodi radio international idan yala wanda be gumbar radio jimal ha on woni fu hada lens di duniya ro are ni wadi to be hane so jina modon Ahmed Arab Abubakar benin ta kubaruji duniya ro.
Il Fulfude è una lingua dell'Africa occidentale parlata dall'etnia Fulani, che comprende dal Senegal fino al Camerun e Sudan. Si tratta di una lingua ufficiale in Mauritania, Senegal, Mali, Guinea, Burkina Faso, Niger, Nigeria e Camerun. Vi sono 3 milioni di parlanti originari. Andiamo ora in Austria. La Österreichischer Rundfunk può essere ascoltata da Vienna da lunedì a venerdì dalle 6 alle 7.20 UTC sulla frequenza 6.155 kHz. L'emittente va in onda in lingua tedesca da Mosbrunn con 300 kW di potenza con un'antenna non direzionale per l'Africa occidentale.
Guten Morgen. Morgen. Die Staatsanwaltschaft gibt sich bedeckt nach den gestrigen Razzien und Festnahmen im Zusammenhang mit dem Ibiza-Video, aber es geht offenbar um Betrug und Erpressung. Ibiza und Casinos, Postenschacher, Themen, die ÖVP und Freiheitliche in der gestrigen ORF-Fernsehkonfrontation vor der Landtagswahl in der Steiermark lieber nach Wien schieben. Und noch eine TV-Konfrontation gestern, das erste Duell Boris Johnson gegen Jeremy Corbyn in Großbritannien. Die UNO ist besorgt über die Lage im Iran. Bei den Protesten gegen die drastische Erhöhung der Benzinpreise sollen mehr als 100 Menschen getötet worden sein. Wollen Lehrer Feedback von ihren Schülern, wenn auch nicht per Handy-App? Was geht jetzt schon an den Schulen und was kommt noch? Martin Netzer vom Bildungsministerium ist unser Studiogast. STS-Mann Schiefkowitz wieder auf Tour mit neuem Partner und ein aufsehenerregender Film aus Nordmazedonien. Endlich Entwarnung gibt's für Kärnten und Osttirol nach tagelangem Regen und Schneefall. Gunter Schuller.
La Swazilandia ha cambiato il suo nome e ora si chiama Regno di Eswatini. Da questo esotico paese africano si può ascoltare la Transworld Radio Africa in 25 metri secondo il seguente schedule: dalle 15 alle 15.30 sulla frequenza 11.780 kHz con 100 kW di potenza tutti i giorni in lingua somala. Dalle 16.30 alle 17 sulla frequenza 11.660 kHz con 100 kW di potenza in lingua oromonica e borana. L'emittente clandestina per l'Etiopia chiamata Voice of Oromo Liberation va in onda il venerdì e la domenica da Nauen, Germania, dalle 17 alle 17.30 OTC sulla frequenza 9.610 kHz con 100 kW di potenza, sempre in lingua oromica. Il governo britannico ha anticipato che eliminerà nel 2027 la tassa obbligatoria che i cittadini pagano per sostenere la BBC, l'organizzazione mediatica più grande del Regno Unito, il che potrebbe complicare le finanze del servizio pubblico di radiodiffusione. Lo ha anticipato il ministro della cultura, Nicky Morgan, dinanzi ad un gruppo di analisti dell'organizzazione benefica educativa Policy Exchange. Ha informato che il progetto porre fine al controverso sistema che manda alcune persone in carcere. Oltre 120.000 persone sono processate annualmente per mancato pagamento da 5 persone sono state incarcerate nel 2018 per non aver pagato le multe generate a causa dell'uso inappropriato della piattaforma. La mancanza di pagamento può finire in un'azione giudiziaria che può implicare una multa di fino a quasi $1.300, mentre quelli che non pagano possono finire in carcere. Lo scorso anno vi erano 26 milioni di licenze televisive attive nel Regno Unito, il che rappresenta un'entrata di circa 3 miliardi 890 milioni di dollari per la BBC. Vi sono furgoncini che percorrono le strade per individuare chi possiede o meno la licenza a casa. Ogni famiglia con un televisore ha l'obbligo di comprare una licenza e prescindere dal fatto che utilizzi o meno i servizi della BBC. Morgan ha suggerito che quella tassa è una forma ormai superata di finanziare la BBC e sebbene abbia affermato che si garantirebbe la sua esistenza a breve termine, è ora di cercare nuove forme per la sua sovvenzione. Alla fine di gennaio la BBC ha lanciato un piano che comprende il licenziamento di oltre 400 dipendenti. Morgan ha annunciato un progetto per un piano di pagamento flessibile per alleggerire il carico per gli oltre 75enne che ora devono affrontare il pagamento dopo la decisione della BBC di respingere un accordo con il governo per continuare a finanziare le licenze gratuite. E ora andiamo in Asia. William Lai, vicepresidente eletto del Taiwan, che ha partecipato ad un seminario sulla libertà religiosa a Washington, Stati Uniti. Durante il suo discorso, Lai ha promesso di collaborare con il paese nordamericano e di contribuire alla promozione della libertà religiosa nell'isola attraverso il canale di radiodiffusione internazionale Radio Taiwan Internazionale. Oltre 200 rappresentanti di diverse religioni del mondo hanno preso parte a questo incontro. Nell'occasione, Lai ha affermato che dopo lunghe lotte nell'isola, la libertà e le attività religiose di cui si gode in Taiwan sono le condizioni essenziali della cultura di quel paese. La Ritorniamo in Europa, Radio China FM, la prima in Europa a trasmettere 24 su 24 in cinese mandarino. Compie il suo terzo anniversario in antenna da Madrid per circa 200.000 connazionali residenti in Spagna. Per celebrare l'anno nuovo cinese, i suoi speaker più importanti, Xiao Gang e Fan Fan, hanno trasmesso i festeggiamenti in diretta ed hanno dato il benvenuto all'anno del topo. A Londra vi è una radio che trasmette un'ora in lingua cinese, un'altra in cantonese e a Parigi c'è un'emittente via digitale. Il 50% dei radiogiornali di questa radio appartenente al gruppo internazionale di media presenta notizie della Spagna e nelle interviste invitano anche personalità spagnole. Gli speaker sono bilingue e traducono in simultanea le interviste. L'emittente agisce come portavoce della comunità cinese e compie una funzione sociale. Il 50% dei 62.000 cinesi di Madrid sono iscritti all'INPS come lavoratori indipendenti e imprenditori. Il tasso più alto di tutte le comunità straniere in Spagna sono i cinesi. Per questo motivo, l'emittente riceve l'appoggio del governo centrale, la comunità di Madrid ed il suo municipio, oltre a quello dell'ambasciata cinese. Lo staff della radio è composto da 11 membri che portano avanti una programmazione basata sull'intrattenimento. Sia i cinesi della Spagna come quelli d'Italia provengono dalla provincia dello Zhejiang. L'emigrazione cinese verso la Spagna è iniziata negli anni 70. Molti provengono dalla campagna, non hanno titoli di studio. È difficile che imparino velocemente la lingua, però sono sempre più consapevoli che devono integrarsi. Il direttore della radio calcola che questa emittente avrà 25-30 anni di vita perché crede che alla scadenza di tale termine non avranno bisogno di una radio che parli esclusivamente la loro lingua. China FM si finanzia con fondi completamente commerciali da marchi cinesi e europei che cercano di entrare nel mercato asiatico e non riceve soldi dell'ambasciata a Madrid. 15.000-40.000 cinesi l'ascoltano a Madrid quotidianamente in macchine e nei negozi.
Ascoltiamo ora Mercedes Sosa. Il titolo è una zamba, si chiama Zamba para no morir.
Solo al final, muerto de sed, harto de andar, pero sigo creciendo en el sol vivo. Era el tiempo viejo, la flor, la madera frutal. Ya se puso a golpear, verse caer, solo rodar, pero el árbol reverdecerá nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy. Con el cuero asombrado me iré, ronca al gritar que volveré, repartida en el aire a cantar siempre. Se dispone a partir. No me asusta la muerte ritual, solo dormir, verme borrar. Una historia me recordará vivo. Veo el campo, el fruto, la miel y amar. No me puede el olvido vencer, hoy como ayer, siempre llegar. En el hijo se puede volver nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy. Con el cuero asombrado me iré, ronca al gritar que volveré. Repartido en el aire a cantar siempre.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Benvenuti alla conversazione. La conversazione, un incontro per condividere l'arte dell'intervista.
Siamo collegati telefonicamente con il professor Pregliasco, virologo dell'Università degli Studi di Milano. Benvenuto nel nostro programma, professor Pregliasco.
Un grandissimo piacere essere con voi, almeno via telefono, per parlare purtroppo di un problema qui in Italia pesante, ma che coinvolge un po' tutto il mondo.
Allora, possiamo fare il punto della situazione sul coronavirus in Italia?
Sì, una situazione purtroppo in crescita che vede da diversi giorni un aumento esponenziale di casi, in particolare concentrati in Lombardia, in parte nel Veneto, qualcosa in Piemonte, in Emilia-Romagna, ma con casi spiati in minor misura un po' in tutta Italia. Siamo a 40 giorni dopo la Cina, siamo 10 giorni prima di altri paesi europei come la Germania, che ci sta seguendo a ruota, ma anche gli altri paesi. Il nostro problema più grosso è una crescita di casi in alcune province della Lombardia, in particolare Bergamo, in particolare Brescia, Cremona e la focolaio iniziale di Lodi, di Casal Pusterlengo, ormai credo noto a livello mondiale. Tantissimi casi che rischiano di mettere in crisi la sanità regionale della Lombardia, che ha attuato un programma di riorganizzazione degli ospedali. Anche l'ospedale che dirigo in Milano, Viale Azzi si chiama, sta riconvertendo degli spazi per dedicare soprattutto alle terapie intensive a nuovi posti di terapia intensiva per i pazienti che ne hanno bisogno, perché è vero, questa patologia è una patologia a basso rischio specifico per il singolo. La gran parte dei soggetti si ammala di una malattia che sembra l'influenza stagionale, ma una quota parte necessita ricovero ospedaliero e una quota non da poco che sta incrementandosi giorno dopo giorno, anche della terapia intensiva, persone che poi guariscono, salvo qualcuno più fragile che anche arriva al decesso. Quindi una problematica che è difficile anche da comunicare, perché è un problema relativo, è una patologia a basso rischio specifico per le persone, ma il problema che si pone nel mondo, perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha decretato pandemia, quindi una situazione che coinvolgerà, sta coinvolgendo la gran parte delle nazioni, è che tutti siamo suscettibili, e quindi se non facciamo azioni di contenimento, di mitigazione, cioè di riduzione della diffusione, come è stata attuata in Italia a step successivi, la malattia può diffondersi ampiamente e creando un eccesso di soggetti malati tutti insieme, che potrebbero a quel punto non poter godere del servizio sanitario e delle attenzioni. Quindi un'azione che non è facile da attuare, che ha visto dei blocchi, come credo anche da voi si è sentito, molto intensi, quasi simili a quelli di Wuhan, ancora non così completi perché alcune attività produttive sono ancora in attività, ma con un restringimento della possibilità di spostamento delle persone. Purtroppo sento che in alcune regioni del sud, in particolare in Campania, il governatore della regione Campania ha dovuto emettere delle ordinanze più stringenti, perché lì che non c'è un grosso problema come al nord, come in Lombardia, i cittadini non credono alla necessità di queste stringenti azioni, che in realtà sono l'unica possibilità che abbiamo per mitigare l'effetto di questo virus.
Cosa dovremmo fare noi argentini per evitare che succeda quello che sta succedendo in Italia?
Purtroppo questo virus si può diffondere in tutto il mondo, perché tutti siamo suscettibili, quindi possibili, ci possiamo infettare. Quindi sicuramente una serie di azioni proporzionali in funzione della diffusione del virus, e soprattutto in una fase iniziale, come è stato cercato di fare anche qui in Italia, di tracciare i primi casi per cercare di spegnere gli incendi, perché le epidemie delle malattie infettive sono come degli incendi, si riescono a fermare solo se si agisce alla radice dell'incendio, alla base dell'incendio, e quando l'incendio ovviamente è più piccolo. Noi non siamo riusciti a ottenerlo in Lombardia.
E come è entrato il virus in Italia?
L'ipotesi che stiamo facendo è sostanzialmente che delle persone inconsapevoli dalla Cina siano venute in Italia. Si conta che prima di questo blocco ogni settimana arrivassero in Italia più di 20.000 persone dalla Cina ogni settimana, più quelli che possono essere anche viaggiatori irregolari. Ma al di là di tutto, probabilmente anche un viaggiatore in business che è arrivato qui in Italia avendo una manifestazione clinica non evidente, confusa con la normale influenza, che no, durante la stagione influenzale è normale avere un po' di naso chiuso, un po' di febbre e quant'altro, non rendendosene conto, in una zona presumibilmente appunto di Lodi, del contesto, ha cominciato a contagiare un po' di persone, e quindi quando si sono scoperti i primi casi, in realtà sotto, come un iceberg, c'erano dei casi non evidenti. Non a caso è successo a Lodi, Casal Pusterlengo, questa zona, perché è una zona dove ci sono tantissime aziende di logistica. Casal Pusterlengo è in un punto centrale del nord Italia, collegato ai principali vie stradali dell'Italia, e quindi è probabile che qualcuno per attività lavorativa appunto sia finito lì. E non a caso poi il fatto che sia nato a Casal Pusterlengo questo focolaio iniziale ha determinato spostamenti in tutta Italia, perché appunto, essendo un luogo di logistica, di trasporti, di viaggi, molte persone poi si sono disperse e da lì hanno creato casi secondari ancora non evidenti in tutto il resto della nazione.
Le persone asintomatiche quindi possono trasmettere il virus, vero?
Ma le indicazioni nuove ci dicono che ovviamente i peggiori, insomma quelli che facilitano di più l'infezione, sono i soggetti sintomatici, che tossiscono, che starnutiscono. Però nuovi riscontri evidenziano, ma ce n'era già evidenza, che le persone nella fase finale di incubazione, poco prima dell'inizio dei sintomi, anche qualche giorno prima, possono essere contagiose. Questo è un classico di tante malattie infettive, che proprio nella fase iniziale dell'infezione, quando ancora non ci sono i sintomi, che c'è la massima replicazione del virus.
E quanto tempo ci si mette per guarire dal virus?
Abbastanza, in genere qualche settimana, ma si è visto per chi passa dalla rianimazione, dalla terapia, dalla respirazione assistita anche anche più di 30 giorni, con una convalescenza anche lunga. Quindi una malattia che, quando prende male, diciamo così, e diventa impegnativa. In altri casi si è visto che un po' di febbre è, come dicevo, un qualcosa che assomiglia a quelli raffreddori invernali che colpiscono in ogni latitudine durante i periodi invernali e di maggior, insomma, di temperature più basse.
Professore Pregliasco, buonasera, sono Marcello Ayala, come va?
Bene. Allora, impegnati,
immagino. No, pensavo che inverno è normale, quando ha uno qualche linea di febbre prende il paracetamolo, pensa che è un raffreddore, una cosa normale per contenere la febbre. A questo punto, con questa quantità enorme purtroppo di decessi nella nostra cara Italia, con tutti questi italiani in casa, a casa, se fosse la prima giornata di questo paziente, diciamolo zero, cosa dovrebbe fare l'Italia se potesse andare indietro nel tempo?
Non è facile, perché le decisioni che sono state prese in step successivi. Gli effetti sono devastanti sulla qualità della vita e sull'aspetto economico, soprattutto poi, come sempre, delle fasce più deboli, di chi lavora, diciamo, a cottimo, delle partite IVA, come si dice appunto in Italia, di chi ha un lavoro libero professionale o più o meno anche a volte irregolare. E quindi di fatto a ritroso si può, però col senno di poi, come sempre, ma ovviamente si sbaglia, si poteva fare questa cosa prima, e quindi, come accennavo, spegnere l'incendio quando era ancora di piccole dimensioni. Però credo che tutti voi ricordiate il guaio, per fare un parallelo sulla natura e l'imprevedibilità della natura, anche a fronte di capacità, diciamo, di individuazione, quando Bush venne criticato per il tifone Katrina, perché fece un disastro negli Stati Uniti, e Bush fu in qualche modo contestato perché non agì. Però non si ricorda più il nome, non me lo ricordo più, un altro tifone con il periodo di Obama, che in quel caso comandò la Guardia Nazionale, fece evacuare zone imponenti degli Stati Uniti, e poi ci fu una pioggerellina, e anche lì una contestazione rispetto a uno spreco di denaro, di paure e quant'altro. Quindi la natura noi ancora oggi non riusciamo a controllarla, la inseguiamo, cerchiamo di capire le cose, ma un nuovo virus come questo purtroppo si scopre lentamente, come un giocatore di poker a vedere le carte una alla volta.
E pochi minuti fa Donald Trump ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale per gli Stati Uniti, quindi la situazione
ha sottovalutato, ha sottostimato, non ha detto ciò che stava succedendo, ma anche qui nelle prime fasi, sempre per le paure economiche, sicuramente è stato un po' gradasso, come spesso accade, e ora invece deve fare i conti anche lui con una situazione non piacevole.
E come si comportano gli altri paesi europei nei confronti dell'Italia?
L'Europa purtroppo, per scelta nel momento della sua istituzione, non ha avuto poteri nell'ambito della cosiddetta sanità pubblica, quindi ogni nazione è, diciamo, libera di agire nell'interesse della salute dei propri cittadini, e in questo senso, in questa occasione, si vede questa grande debolezza, perché esiste solo un centro a Stoccolma, European Center Disease Control, che è un ente che però ha solo un'azione di valutazione, di misurazione, ma nulla di operativo nel senso stretto, se non di facilitare studi e altro. E quindi le varie nazioni si stanno regolando un po' diversamente. L'Inghilterra, almeno dalle dichiarazioni, dice cerchiamo l'immunità di gregge, ma l'immunità di gregge è quello che ci succederà comunque, cioè il fatto che una gran parte di noi si ammalerà, qualcuno morirà, ma una cosa è farlo in poco tempo, cioè lasciando le cose come sono, oppure, come stiamo cercando di fare in Italia, agire per diluire la velocità e spalmare quindi questi casi nel tempo. In effetti l'Inghilterra ha fatto poco, ha lasciato giocare partite che hanno sia un valore di rischio oggettivo, soprattutto per i tifosi, perché sugli spalti si è veramente vicini, molto a rischio, ma anche un valore simbolico perché non evidenziano, come dire, lo stato di attenzione che invece in una situazione come questa ci deve essere. Lo stesso un po' ha fatto la Germania e ora che ci sta seguendo a ruota nell'espansione sta prendendo altri provvedimenti, però ognuno decide in modo sartoriale come fare queste limitazioni che ovviamente a secondo di come vengono attuate hanno effetti diversi.
Forse è una chiamata, è un modo di cominciare a pensare alla sanità pubblica a livello europeo, no? Questo è una cosa che evidentemente marca una situazione.
Assolutamente, questo è mancato e si vede anche sul versante economico, ovviamente una scarsa solidarietà fra gli stati, perché ovviamente ogni stato comincia a chiudere le frontiere, anche con l'Austria, comincia a avere paura degli italiani tout court, ovviamente con situazioni aberranti anche di italiani che manco sono stati in Italia e che si ritrovano discriminati perché in giro per il mondo ma solo per l'origine, un po' come peraltro in Italia è successo all'inizio di questa storia verso i cinesi che erano guardati un po' storti.
Professore, la mascherina serve a qualcosa? Quali sono le precauzioni che dobbiamo prendere?
La mascherina è un'abitudine asiatica, in particolare i giapponesi, anche in un'ottica che è quella anche giusta, che è anche utile in questi casi, cioè per un malato sintomatico di ridurre quella che può essere la diffusione della malattia verso gli altri, perché la mascherina riduce quella quota di contagio attraverso le goccioline respiratorie, che sono la via di trasmissione, che sono le goccioline più grosse che noi emettiamo respirando e peggio ancora ovviamente tossendo e starnutendo. La mascherina serve ovviamente, e ce ne sono di tipi diversi, con protezioni diverse per gli operatori sanitari che devono agire sul malato, in particolare se fanno attività che sviluppano di per sé aerosol, come aspirare la gola, dal muco, da quello che possono essere appunto problematiche, quindi lì ci vuole sicuro. Per il cittadino normale bastano sostanzialmente le misure, diciamo così, di attenzione, stare al di là di un metro uno con l'altro, lavarsi frequentemente le mani, perché ovviamente le goccioline le possiamo inalare direttamente da chi ce le disperde in faccia, ma anche in modo indiretto, perché il virus vive qualche ora sugli oggetti e quindi per via intermedia, come veicolo intermedio, le mani sono, come sempre accade per tante patologie, un aspetto di rischio e quindi necessità di disinfezione, di lavaggio.
È ottimista sull'evoluzione di questa pandemia?
Insomma, difficile dirlo, ma sicuramente vedremo i risultati di questa azione nell'arco di 15 giorni, che è il tempo massimo di incubazione della malattia, e vedremo se questo ridurrà la diffusione. È chiaro che ci aspettiamo un aumento fino alla metà di aprile, anche più, e vedremo, come dire, i primi risultati maggio-giugno. Tra l'altro le pandemie come questa spesso si evidenziano, almeno nella storia, con altri tipi di virus, ma l'andamento è simile, anche con ondate diverse, quindi una prima ondata, che è quella che ci preoccupa di più come numero di casi coinvolti contemporaneamente, e poi altre ondate, perché il virus cerca di pescare i soggetti che nel primo giro gli sono sfuggiti.
E quanto manca per avere un vaccino?
Ci vuole 1 o 2 anni, perché per poter fare studi di conferma della efficacia, soprattutto della sicurezza, la disponibilità di grandi numeri, non si possono vaccinare milioni di persone senza avere una contezza di sicurezza, dell'utilità, e quindi 1 o 2 anni, quindi sarà una battaglia, cioè qualcosa per un'arma per vincere la guerra, ma oggi la battaglia la dobbiamo fare solo con quello che abbiamo a disposizione. Anche i farmaci, ci sono diverse opzioni, farmaci registrati per curare altri virus che sembrano dare aspetti interessanti di risultato, ma anche qui ci vogliono studi che si stanno attuando, ma proprio nell'ottica di confermare i primi sensazioni dell'utilizzo di questi farmaci off-label, come si dice, cioè fuori dalla modalità di registrazione ufficialmente ammessa.
Professor Pregliasco, noi la ringraziamo di questo collegamento e speriamo vivamente che la situazione migliori.
Io lo spero proprio e spero magari di poter riparlare con voi e con tutti gli amici italiani in Argentina. Anch'io ho parenti che si trovano lì, ormai sono seconde e terze generazioni e ho avuto modo di vedere questa bellissima terra e chissà che almeno telefonicamente potremo riparlarne in un momento in cui si potrà fare un resoconto e vedere di nuovo risplendere la vita.
Allora, arrivederci e grazie ancora.
Una buona giornata per me, una buona serata per voi, un buon giorno.
Arrivederci. Molto bene amici, siamo arrivati alla fine del nostro programma con questa interessantissima intervista, molto attuale, la situazione in Italia molto complessa. Noi ormai vi salutiamo per il fine settimana, sarà lunedì caritina?
A lunedì.
Ciao e attenzione a lavarsi le mani e restare a casa. Ciao.